sì, questo è qualcosa che non riusciamo neanche a immaginarci. Come Dio potrà fare questo con noi? Possiamo dire Dio vuole avere la sua testimonianza, lo possiamo dire in modo molto generale, ma con noi? Noi siamo anche lì e il Signore comunque vuole avere la sua testimonianza con noi. Sì, amen. E questo è un miracolo. E questa è la sua opera. E vuole fare un piccolo schemino. Affinché abbiamo l'essenziale davanti agli occhi. Sta scrivendo la testimonianza di Dio. Questo è la cosa più importante per Dio. Non importa nient'altro, Signore, la testimonianza di Dio. Sta dicendo che in francese bisogna scrivere, cioè più lungo. È questo che importa. Chi può produrre questo? Nessun uomo. Ma però Dio lo fa con noi, gli uomini. E per di più con noi, adesso che siamo qua. E lui è capace. Ma com'è che fa questo? Ciò che importa è la sua vita. Sta scrivendo la sua vita. La testimonianza di Dio non è nel campo del giusto e falso. Non si tratta di sapere se qualcosa è giusto o sbagliato, ma si trova in un'altra sfera. Forse vieni nella chiesa perché hai l'impressione o hai scoperto che tutto è così giusto, ma questo non è la sfera nella quale la testimonianza del Signore deve essere sviluppata o costruita. La chiesa è la sua vita. Questa è la sfera giusta. Tu puoi avere tutto giusto, ma comunque puoi essere anche avere tutto, avendo tutto giusto, puoi non essere la sua testimonianza. Cioè, questo non significa che sei la sua testimonianza. Forse pensiamo che se siamo giusti, che tutto è giusto, siamo la sua testimonianza. Ma no, vi dico che se non è la sua vita, non è neanche la sua testimonianza. Puoi studiare nella Bibbia, ma che cosa ci vuole per fare una chiesa? Allora, puoi organizzare una chiesa secondo ciò che trovi nella parola. Dici, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, dobbiamo fare questo. Avete questo anche voi? Sta scritto nella Bibbia. Tutto è giusto. Ma non siete la testimonianza di Dio. La grande domanda è di sapere ciò che ci dirige. Non vogliamo essere più giusti che gli altri. Non è questa la nostra meta. Non è ciò che ci interessa. Noi vogliamo essere la sua testimonianza e per questo ci vuole la vita. La sua vita è quello che è decisivo. Ma tutti i credenti hanno la vita, naturalmente. Tutti i credenti hanno la vita del Signore, ma dov'è la testimonianza? Dunque, avere la vita non è sufficiente. Dobbiamo anche imparare a conoscere questa vita. Dobbiamo sperimentarla. Cristo deve poter vivere in noi. altri cristiani forse si riuniscono e dicono: ma abbiamo tutto noi. E forse hanno più di noi. E forse ti mostrano alcuni versetti, tu ti dici: mamma mia, noi non abbiamo questo. E noi diciamo che siamo la Chiesa, però non abbiamo questo. Ma non dobbiamo lasciarci portare via da ciò che vuole il Signore. Dobbiamo chiederci se conosciamo la vita del Signore. Io conosco la vita, vivo nel Signore, vivo tramite Lui. Sono io uno spirito con il Signore? Questo è qualcosa di completamente diverso. E è di questo che si tratta. La sua vita in noi, dobbiamo sperimentarla. È difficile da descrivere, non abbiamo tempo per parlarne in modo completo. Abbiamo già avuto comunione su questo, ma questo è l'essenziale della vita della Chiesa. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a sperimentare la vita. Se tutto il resto cade, se tutto ciò che non è la vita di Cristo cade, allora la sua testimonianza sarà prodotta. Il problema è che noi cristiani abbiamo Cristo in noi, abbiamo la vita di Cristo in noi, però non lo viviamo e non sappiamo neanche come fare per vivere Cristo. Pensiamo spesso che dobbiamo vivere per Cristo, ma questo è molto diverso. Non vogliamo vivere per Cristo, vogliamo vivere Cristo. È una lingua straniera. Mi spiace, non posso tradurlo, è così, dobbiamo vivere Cristo. È qualcosa di molto diverso. Se lasciamo perdere tutto il resto, che cosa rimane? Se c'è solo la vita del Signore, pensi che ci sarà una chiesa pentecostale, una chiesa di battisti, una chiesa evangelica libera? Ci sono così tanti gruppi oggi. Se vai a predicare il Vangelo ti renderai conto di quanti gruppi ci sono. Com'è che sono prodotti questi gruppi? Ci sono mille ragioni, ma tutto ciò che ha aggiunto alla vita del Signore, per esempio la conoscenza giusta, oppure una pratica specifica, oppure io voglio un luogo dove mi sento a mio agio, oppure voglio riunirmi con persone che apprezzo. Ci sono così tante cose che si aggiungono a questa vita, ma se lasciamo cadere tutte queste cose e ci concentriamo solo sulla vita, allora otterremo ciò che il Signore vuole, perché Lui ha solo un interesse. Lui vuole soltanto avere la sua testimonianza e noi possiamo fare fiducia alla sua vita in noi. Lui è capace, noi non possiamo. Noi non possiamo produrre o fabbricare questa testimonianza. Non è possibile. Sono sforzi invani. E alla fine l'unica cosa che otteniamo è che non andiamo d'accordo. Ma la sua vita in noi è capace. Dobbiamo fargli fiducia. E dobbiamo orientarci ancora di più verso Lui. E ciò ci concerne tutti nella vita della Chiesa. Dobbiamo tutti avere questo atteggiamento di venire a Lui e orientarci verso Lui, verso la sua vita. E poi questa vita avrà anche un'espressione. Qua sta scrivendo il suo amore. Il suo amore è l'espressione di questa vita. Per me ieri sera è stato così chiaro che questo aspetto è importante. Tu puoi dire, io ho tantissima vita, ma se non hai amore, allora devi scrivere un grande punto di domanda. La sua vita ha un'espressione. La sua vita è il suo amore. Tu lo vedi in tutta la scrittura, in tutti gli Evangeli. L'amore non è qualcosa che noi possiamo produrre. È il suo amore in noi. Quando diciamo la vita della Chiesa è piena di vita, allora dobbiamo chiederci, ma qual è l'espressione di questa vita? E che siamo tutti contenti e pieni di gioia? Capite quello che voglio dire, no? A volte pensiamo che quando facciamo tanto rumore, che ci rallegriamo, allora c'è tanta vita. Ma questa non è la caratteristica della vita. La caratteristica è l'amore. Che tu gridi forte o no, ciò che importa, la caratteristica della vita è l'amore. E questo amore si esprime nella parola e nei fratelli e sorelle. Se io sono pieno di vita, ma che non mi interessa leggere la parola di Dio, non ho tempo e basta. La mattina non ho tempo, a mezzogiorno non ho tempo, la sera sono troppo stanco. Ma basta se vado la domenica mattina alla riunione. Non ho tempo altrimenti. Tu pensi di essere pieno di vita se fai così? Se sei pieno di vita, allora amerai anche la sua parola. Forse che pensi che non hai abbastanza amore. Allora leggi la parola, apri il tuo cuore e vedrai che lo spirito in te sarà l'amen. Queste due cose vanno assieme. E l'amore verso la parola non è ciò che si vede di più, non è molto visibile. Alcuni credenti dicono che amano così tanto la parola che ti dicono tutto quello che devi fare secondo la parola. Guarda, io amo tantissimo la parola, guarda, qui sta scritto che dobbiamo compiere questa cosa qua. E attento, sta attento se non lo fai. Chi fa questo? Nessuno compirà la parola come io me lo rappresento. Io amo così tanto la parola, ma nessuno fa così come io me l'immagino. Questo non è l'amore. Questo non è il suo amore. Guardate un po', quando Gesù è venuto sulla terra e ha espresso l'amore di Dio, non pensate che amava la parola di Dio? E qual era la sua espressione? Come erano le sue relazioni con gli uomini? Gesù ha detto, tutti fate sbagliato. Non avete letto nella scrittura? State attenti. Pensate che in tal caso l'avrebbero invitato così volentieri a mangiare, Gesù? Dobbiamo invitare Gesù a mangiare? Oh no, adesso stiamo attenti. Se viene e vede la nostra condizione, che cosa ci dirà? Alzerà il dito e ci dirà, attenzione, qui è sbagliato. Dobbiamo cominciare prima con mettere via tutto. Ma Gesù amava così tanto la parola E ciò che l'espressione di questo amore per la parola era l'amore per tutti gli uomini. E c'erano i dottori della legge e loro dicevano anche loro che amavano la parola. Se tu chiedi ai farisei, ami la parola? E lui ti risponderà, ma io sono un fariseo, che cosa mi chiedi questa cosa? Ma però non penso che loro erano spesso invitati dai pubblicani. Loro infatti non amavano veramente gli uomini. Abbiamo bisogno del suo amore. E il suo amore si esprime nel fatto che amiamo i fratelli e le sorelle. A volte non ci riusciamo bene ad amare i santi, perché gli altri, i fratelli e le sorelle, non compiono la parola di Dio come noi ce l'immaginiamo. Quando realizziamo questo in noi, dobbiamo volgerci al Signore e dobbiamo dire, Signore, ho bisogno di più della Tua vita. Salvami, Signore. L'amore per i santi è un buon indicatore per vedere quanto conosciamo la vita del Signore. Nella vita della Chiesa il Signore ci porta sempre fino ai nostri propri limiti. La sua vita è veramente capace e non è così facile contenerla. Ma il nostro amore arriva così rapidamente al suo limite. Sì, amo tutti i santi. Questo fratello, quell'altro, io lo amo tantissimo. E improvvisamente viene un nuovo fratello, viene un fratello nella vita della Chiesa e lui non vuole fare le cose come piacciono a me. Io voglio amarlo, ma lui non vuole fare quello che deve fare affinché io possa amarlo. È completamente diverso di ciò che penso. Non è come dovrebbe essere, secondo i miei concetti. Boh, all'inizio va bene. Però rimane nella vita della Chiesa, non se ne va. E allora cosa faccio io? Non è che fa peccati, perché questo sarebbe qualcos'altro. Non fa peccati, però è diverso. E dice che ama il Signore, però lo ama diversamente di me. Adesso cosa faccio io? Ho bisogno di più della vita del Signore. Il mio amore è limitato. Non riesco a amare tutti perché ho troppi limiti. E se non faccio attenzione, questa situazione cambierà e non potrò più amare questo fratello. Dunque ho bisogno di molta salvezza. È per questo che c'è la vita della Chiesa, affinché siamo salvati tramite la sua vita. Dobbiamo sperimentare più della sua vita. Per questo abbiamo bisogno di tutti i santi, tutti i fratelli, tutte le sorelle, per poter imparare a conoscere di più il suo amore, per scoprire di più quanto la sua vita è capace. Abbiamo bisogno della sua vita e oggi è il giorno della nostra salvezza. Questo lo dice la Bibbia. Oggi è il giorno della salvezza. È un tempo favorevole per la nostra salvezza. E dove si trova questa salvezza? Nella vita della Chiesa, nel luogo dove tu abiti. Questo non dipende dai fratelli, ma questo dipende di quanto io sperimento la vita. Se oggi ho difficoltà col mio fratello, ciò mostra che manco della vita del Signore, lo conosco troppo poco. La vita è qui per la nostra relazione gli uni con gli altri, non affinché ci amiamo noi stessi. In che modo siamo noi in relazione gli uni con gli altri? Questo dipende di come io, quanto io sono relegato col Signore. Se io dico, boh, allora se è così nella vita della Chiesa, allora tanto vale partire. Vado in un'altra chiesa, vado a Neuchâtel. Oh, ma però non parlo francese, dunque vado piuttosto a Zurigo. E all'inizio è sicuro, io amerò voi tutti e voi mi amerete tutti. Ma il problema non sono i fratelli, il problema è la mia mancanza. Io non sperimento abbastanza il Signore. Dunque sicuramente che anche a Zurigo ci sarà un fratello o una sorella che mi creerà problemi. Io posso traslocare quante volte voglio, prendo sempre il mio problema con me. Avrò sempre lo stesso problema. Perché? Perché non ho abbastanza esperienza della vita del Signore. Questo dipende di me. Quanto lascio il Signore operare in me? Che cosa pensi? Quando il Signore tornerà veramente? E per esempio, c'è un fratello con il quale ho problemi. E il Signore prende quel fratello. Che cosa faccio io? Ah, se il fratello rapisce quel fratello e io no, ma che cosa faccio? Dico, ma Signore, tu l'hai rapito lui e io cosa? Ma non funziona. Perché fai così, Signore? Perché lui e io no? Andiamo tutti e due allora. Il Signore dice, no, il Signore mi dice, venite tutti e due allora. Io dico, no, io non vado con lui. Il Signore mi dice, tu hai avuto così tanti anni per sperimentare la mia vita e per esercitarti a essere uno con lui. E se non hai usato questa possibilità per esercitarti fino adesso, cosa pensi adesso che potrai fare? È un po' difficile da tradurre. Si sta scusando. Dunque, la conclusione è meglio oggi fare attenzione e sperimentare il Signore adesso. Dobbiamo conoscere l'amore del Signore e la vita del Signore, il suo amore in noi. Ieri sera, quando ho ascoltato il messaggio, mi sono chiesto, ma Signore, che cos'è questo amore che tu hai per noi? Lui ama la Chiesa, ama i santi, ama noi tutti. Il Signore ti ama te. E io cosa faccio? Io amo solo me stesso. Ma questo non basta per la vita della Chiesa. La sua vita in noi ama i santi e io vorrei conoscere ancora di più questo amore. È così indispensabile per la sua testimonianza. Il Signore ci ha amati allora, quando noi eravamo ancora i suoi nemici. Non siamo più nemici adesso, ma siamo i suoi figli. Allora pensate che non vi ama più? Sei stato forse troppo disubbidiente? lui, Dio ha amato un nemico ribelle. Allora tu pensi adesso che oggi non ti ama più, che tu sei suo figlio, anche se sei disobbediente? In tedesco c'è un'espressione che si dice un amore di cioccolato, cioè se tu mi ami, io ti amo, dunque ti do un piccolo cioccolato o ti do una piccola ricompensa. Ma non è un tale amore che il Signore ci dà. L'amore non accetta sempre tutto ciò che facciamo. Ho imparato a conoscere questo fratello e penso che ha veramente un grande amore per i suoi figli. Ma se il bambino viene al papà e che dice io voglio tanto gelato con tanta panna, pensate che il papà dirà sempre di sì? Sempre? No, probabilmente di no. Oppure cioccolato, io voglio più cioccolato, dammi ancora. Non voglio mangiare la verdura, voglio più cioccolato. E il papà dirà no, prima mangi la verdura e poi potrà avere il cioccolato. E il bambino dirà allora, ma papà tu non mi ami. Ma ciò significa che tu non ami il tuo figlio se fai così? I bambini devono andare a letto, sì. Vuol dire che tu non li ami? Io voglio restare in piedi fino alle 4 della mattina. Tutti i miei amici vanno sempre in giro fino alle 4 della mattina. Pensi che i tuoi genitori non hanno amore per te quando ti dicono no? L'amore a volte è qualcosa di molto differente di ciò che ci rappresentiamo. Ciò che ci importa è la persona e noi vogliamo il migliore per questa persona. Vogliamo anche che questa persona impari a conoscere più Cristo come la sua vita. Tutto non è sempre possibile. E la nostra orientazione, cioè quello che dobbiamo ricercare, è sperimentare di più Cristo. Questa testimonianza è determinante. E il risultato è la luce. Ha scritto la luce. Ciò che abbiamo è la luce della Chiesa. Ciò che abbiamo non è un insegnamento corretto o una certa attività che pratichiamo. Un'attività che abbiamo forse per attirare l'attenzione o per attirare gente, ma la luce è l'espressione della natura di Dio, l'espressione della sua vita. E abbiamo già letto questi versetti che dicono questo. La vita è la luce degli uomini. La luce è la vita. La vita è la luce degli uomini, sì. L'espressione è l'amore e dunque questo risplende. E tutto ciò assieme fa la testimonianza di Dio. Un candelabro d'oro che risplende. All'inizio abbiamo parlato molto dell'oro e oggi vorrei accentuare questa luce. Che cosa fa un candelabro? Deve risplendere. Abbiamo letto prima in Matteo 5, perché abbiamo la luce? Perché risplenda, deve fare luce. Se questa luce non risplende, allora puoi dimenticare il candelabro. c'è un compito. La Chiesa ha un compito. Deve risplendere. Guardiamo ancora Matteo 5, che abbiamo letto prima, versetti 14 e 15. Versetto 14 c'è scritto: voi siete la luce del mondo. La luce del mondo. Abbiamo dunque il compito, la missione in questo mondo di risplendere, rischiarare il mondo. Non solo quanto individui, ma anche quanto la Chiesa. Ci sono questi due aspetti. C'è l'aspetto che quanto individuo dobbiamo risplendere, ma anche quanto la Chiesa. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Una città posta sopra un monte. E cos'è questa città? È la Chiesa e non può rimanere nascosta. Devo sempre pentirmi. Ci sono sempre periodi dove la Chiesa è nascosta. E come la gente potrebbe conoscere la Chiesa se noi non risplendiamo? Una città su un monte non può essere nascosta, ma noi ci nascondiamo. Non è una misura, cioè non è qualcosa che dobbiamo a tutti aggiungere, ma ve lo dico comunque solo da esempio. Un esempio che abbiamo noi a Karlsruhe. In una corte interiore, poi bisogna ancora salire scale per arrivare fino alla sala. Ma è contento ma certamente non sono i locali che sono importanti dove ci riuniamo, ma è il nostro atteggiamento. Nel nostro atteggiamento a volte ci nascondiamo e siamo solo per noi stessi. Per noi non è così importante che la gente sappia. Come possiamo immaginarci allora che la Chiesa risplenda? La luce risplende nella casa. Abbiamo bisogno della luce nella casa, ma anche all'esterno. Abbiamo bisogno di queste due esperienze nel modo in quale la luce riempie la casa. Non dobbiamo solo soddisfarci di ricevere la luce per noi stessi, ma dobbiamo anche essere un'espressione del Signore per l'esterno. Questo è il Vangelo. Che gente senta e venga e che vedano. Non si tratta solo di dire le cose giuste. Noi veramente abbiamo il Dio vivente che sperimentiamo. Questo Dio abita in noi, abita tramite noi. Dunque non si se predichiamo il Vangelo? E questa è la luce del Signore, cioè il compito della Chiesa è di risplendere, di rischiarare il mondo. Io devo presentare lo Spirito e poi è lo Spirito che deve completare l'operazione. Con Gesù era così anche, lui era la luce e tanti non hanno voluto venire da lui. Allora che cosa ha fatto Gesù? Ha detto, boh, allora io non risplendo più, basta, sono stufo. No. Coloro che appartengono al Signore saranno chiamati anche da Lui, ma come li chiamerà se noi non risplendiamo? Leggiamo ancora un versetto in Romani 10. Romani 10, versetto 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Noi leggiamo spesso questo versetto, è molto ricco per noi, insistiamo sul versetto. E noi pensiamo che tutti gli uomini faranno questa esperienza. Ma come gli uomini potranno fare questa esperienza? Leggiamo versetto 14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Non è una piccola cosa di risplendere. Noi presentiamo la parola della vita. Non argomentiamo per convincere la gente. Non dobbiamo argomentare con la gente. Noi pensiamo sempre che gli argomenti convinceranno e cerchiamo argomenti, diciamo, ma cosa potrò dire a questa persona? Cosa posso rispondere a quell'altra? Ma o risplendiamo o non risplendiamo. Se risplendiamo, lo Spirito opererà. Però dobbiamo anche essere pronti ad andare e a parlare. Da alcuni giorni, settimane, a Karlsruhe abbiamo questo peso. Abbiamo adesso una buona sala per riunirci, ma questo non basta. Ci sono ancora tante sedie che sono vuote. E per noi ciò che è importante non sono le sedie, ma è molto di più. Gli abitanti a Karlsruhe hanno bisogno di qualcosa, devono poter vedere la testimonianza di Dio. Ma come potranno vederla se noi non predichiamo, se noi non andiamo? Ho sentito che a Zurigo andate regolarmente a predicare il Vangelo. È meraviglioso. Noi non per fare un'azione, un'opera, ma abbiamo questo peso che la gente possa sentire. Veniamo davanti al Signore e preghiamo e diciamo, Signore, che le persone giuste devono incontrarci, tu devi mettere a posto ogni cosa. A volte noi pensiamo che tale persona è chiusa e che non potrò neanche parlare con lui. Abbiamo troppi concetti, dobbiamo semplicemente risplendere. O forse c'è qualcuno che non vuole ascoltare e noi cerchiamo sempre più argomenti per convincerlo. Ma no, lascialo. Invitalo, se vuole venire, verrà. Intanto la vita della Chiesa non la puoi capire. Perché cerchi di spiegarla? Tu devi solo sperimentare lo Spirito, devi ricevere lo Spirito. Non puoi spiegare niente.
I
l'unica cosa che possiamo fare è risplendere. A Karlsruhe non hanno ancora riunione per il Vangelo, ma invitano a tutte le riunioni. Questo l'ultimo venerdì ha invitato anche qualcuno a venire martedì alla prossima riunione di preghiera. L'ho incontrato 3 volte e all'inizio della fede ha appena cominciato a conoscere il Signore, ma il fine settimana non è mai a Karlsruhe questa persona. Dunque forse bisognerà organizzare una riunione specifica, non lo so, ma comunque l'ha invitato martedì sera alla riunione di preghiera. Ha detto: se vuoi venire puoi, è una riunione di preghiera, non essere scioccato, ma vieni semplicemente. Se tu vuoi crescere nella vita, allora questa sarà la cosa giusta. Ma io non so se potrò pregare anch'io come gli altri. Non importa, vieni. Non gli ho risposto che altri che vengono da tanti anni non pregano neanche. Non... Gli ho detto: ma sì, semplice, vieni. E toccherai lo spirito. Lo spirito opera. È uguale come viene, alcuni vengono e sono nuovi, non sono mai venuti, ma l'importante è che loro ricevano lo Spirito. Non lasciamoci distrarre da cose esteriori. Come abbiamo letto in Corinzi, se qualcuno viene alla riunione, lo Spirito potrà convincerlo. Certamente facciamo anche attenzione alle persone. Se un nuovo viene, vogliamo che possa ricevere lo Spirito, non che riparta. A volte pensiamo che una certa persona deve ricevere lo Spirito, allora siamo, come sta scritto in Corinzi, come pazzi. Io sperimento lo spirito in un certo modo e ho l'impressione che questo spirito traboccherà anche su questa persona. Lui deve toccare al Signore, allora oggi griderò particolarmente forte affinché anche lui riceva il Signore. Ma lo spirito viene quando ascoltiamo la fede. Se lui esce dalla sala prima di aver sentito la fede, sfortunatamente non potrà ricevere il Signore. Paolo ha detto che è meglio essere ragionevole affinché qualcuno riceva la fede. Non cercare di fare tanto da te stesso o produrre cose da te stesso. Ciò che importa è che la gente possa vedere la realtà fra noi. È solo lo spirito che può toccare lo spirito, il cuore. Questo modo di risplendere verso l'esterno è anche un aiuto per noi per continuare a seguire e cercare il Signore. A volte abbiamo così tanti problemi con noi stessi perché giriamo sempre attorno a noi stessi. Ma quando ci sono nuovi, ci sono altri problemi. E il nostro desiderio è che ognuno possa conoscere e toccare il Signore. E tutti coloro che vengono vengono da situazioni molto diverse. Situazione diversa. E il nostro desiderio è che ognuno trova il modo per toccare il Signore. vita davanti al Signore, di testimoniare di Lui quanto la Chiesa. E a volte ci... Quante... Da quanti anni esiste la Chiesa a Karlsruhe? E la persona dice: ma io non ho ancora mai sentito parlare di questa chiesa. E allora io devo dirgli: perdonami. Tu è grande, lo so. Ma il nostro atteggiamento deve essere di dobbiamo approvvigionarli e approvvigionarli tutti assieme. E non è un'opera che dobbiamo fare, non è solo che c'è una squadra per il Vangelo nella Chiesa, ma noi tutti dobbiamo avere questo atteggiamento. Se abbiamo questo atteggiamento, il Signore potrà fare qualcosa. Da quando abbiamo di nuovo questa attitudine che siamo usciti per andare a predicare il Vangelo, allora ci sono nuovamente persone che vengono. Ma queste persone non verranno da sole, dobbiamo andare a parlare. Per me queste due cose sono relegate. Tutti i santi pregano che vadano a predicare o no, e non rimproveriamo nessuno: ma tu vai e tu no, ma come mai? No, non facciamo così. Quelli che vanno a predicare e gli altri pregano per quelli che sono andati. E se un nuovo viene, ci appartiene a tutti. Se non abbiamo questo atteggiamento, il Signore non potrà andare avanti e noi stessi non potremo andare avanti. E a volte quando un nuovo entra abbiamo paura e ci diciamo: ma chi è questo qua? Che cosa vuole? No, sto esagerando le cose, scusate, ma dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo volgerci al Signore. Certo, quando i nuovi vengono non sono perfetti. Nella Chiesa la prima volta che qualcuno viene non è già trasformato, non ha già la vita del Signore pienamente espressa in lui. Non dobbiamo pensare: qui nella Chiesa a Karlsruhe siamo già così maturi, siamo già cresciuti così tanto. E se i nuovi vengono distruggeranno tutto quello che abbiamo già costruito. Ma non dobbiamo pensare così. Si vedrà se siamo veramente maturi appunto quando verranno nuovi. Se pensiamo essere così maturi quando non vengono nuovi, allora c'è un problema. Il Signore può toccare ogni uomo. Il Signore può approvvigionare ognuno, ogni persona, indipendentemente da come questa persona è. Il Signore abita in noi e noi vogliamo imparare a conoscerlo di più. Il Signore è capace di approvvigionare ognuno, uguale, cioè senza guardare alla situazione, senza guardare da dove proviene. Le nostre relazioni gli uni con gli altri deve essere nell'amore, con vita, affinché la testimonianza sia ancora più gloriosa.